Carletti.
Ma anch'io una considerazione fondamentalmente, mi unisco ai ringraziamenti per chi ha fatto questo davvero approfondito lavoro che ci permette appunto di traghettare verso la costruzione del PUG avendo una dose di conoscenza importante. In questi tempi pare che lo studio e la conoscenza non siano più un valore, invece per fortuna l'assessorato ha scelto di valersi di consulenze davvero significative, proprio perché invece la conoscenza serve per poter fare delle scelte. E come diceva l'assessore, certo la morfologia di una città è una sorta di archivio, no, delle politiche che si sono intraprese negli anni, delle politiche in particolar modo pianificatorie, e quelle politiche che lei definiva come politiche che hanno garantito uno sviluppo ordinato, io aggiungo quelle politiche che nel passato, anche abbastanza recente, hanno permesso a migliaia di cittadini, ad esempio, di avere una casa in area PEP che altrimenti non avrebbero potuto permettersi, ad artigiani di avere la possibilità di esercitare la loro professione nei PIP, alle famiglie di avere sostegno nell'educazione dei figli attraverso i primissimi nidi, quindi una città che ha sempre puntato a dare opportunità a tutti. Certo, è vera anche la considerazione che faceva l'assessore, che quel tempo è finito, nel senso che dobbiamo stare nei limiti del territorio già urbanizzato, e quindi viene spontaneo chiedersi qual è la cosa più importante da garantire da parte, diciamo, di quello che è l'ambiente di fatto già costruito. Mi sa che vi immaginate la mia risposta, cioè ovviamente la salute come primo patrimonio più importante per ogni essere umano, salute che è strettamente connessa alla qualità della vita che può essere offerta all'interno della città in cui si vive. Ecco quindi che dal mio punto di vista pianificare lo sviluppo di una città è un atto prettamente politico, un atto quindi connesso con quel concetto di cui parla l'OMS e su cui ci spinge a lavorare, dell'urban health, cioè della salute urbana, come obiettivo di produrre un benessere diffuso. Dobbiamo dirci che però non tutti i luoghi della città sono, passatemi questo termine, dal mio punto di vista democratici, cioè hanno la stessa accessibilità sia al trasporto pubblico, alle occasioni del tempo libero, ai servizi di welfare, ai servizi educativi. E quindi forse questa sfida fondamentale è di cercare di riunire la città e di darvi una lettura organica che io ho ritrovato nei filoni di ragionamento che sono stati proposti. Dobbiamo quindi cercare di tenere assieme una demografia impietosa che vede una città invecchiare e che non riesce a dare quindi inversione a questa tendenza di calo della natalità, con un obiettivo invece alto, che è quello di avere una città che attira, che promuove opportunità, che punta sull'innovazione e che vuole dare benessere attraverso pari opportunità da garantire a tutti. In questo senso io quindi leggo ad esempio alcuni interventi, come lei citava ad esempio le diagonali, oppure leggo anche un trasporto pubblico preferenziale. Tutte queste io le leggo in termini di scelte democratiche. Scelte quindi che vanno a cercare di dare più opportunità a tutti, anche a chi ne ha meno, e quindi diciamo scelte che influenzano la morfologia della città, ma al tempo stesso la qualità di vita e le abitudini sane o meno dei cittadini. Mi piace molto il ragionamento, ci ho sempre creduto, che faceva l'assessore quando dice che se noi investiamo sul patrimonio edilizio, in realtà stiamo investendo sul sociale, quindi la riqualificazione energetica del patrimonio è di fatto un'azione per tenere insieme anche una migliore qualità ambientale con una riqualificazione, diciamo, a sostegno proprio delle fasce più deboli. E in questo senso io credo davvero che dovremo cercare tutte le forme possibili perché questa riqualificazione, per motivi ambientali, ma ripeto anche sociali, sia fattibile. Non stiamo parlando di risorse di poco conto, perché efficientare, rigenerare comparti è difficilissimo, in particolar modo nelle parti private, richiede risorse comunque pubbliche e non tutte le leve sono in mano ai comuni, ma resta che è una grande sfida quella di intervenire sull'esistente, che è quella che ci avete indicato. Rispetto a questa idea quindi della ricucitura della città, viene da dire che di solito le persone che hanno meno opportunità economiche in realtà spesso abitano di là, sono di là dal cavalcavia, di là dalle mura, di là dalle tangenziali, di là dalle fabbriche, e quindi questa idea appunto di provare a trovare una ricucitura complessiva in vari ambiti del nostro territorio è un elemento, secondo me, davvero molto interessante. E, mi stavo riguardando, per esempio, alcune considerazioni che fa Bernardo Secchi nel suo testo del 2013, La città dei ricchi e dei poveri, dove di fatto dice che anche l'urbanistica ha delle responsabilità nell'aggravarsi delle disuguaglianze sociali e quindi è importante quando si cerca di rivedere tutte le proprie politiche e strategie, di fatto unire a quelle parole chiave che lei prima indicava come futuro della città, quindi il manifatturiero, il welfare, la cultura, l'università, quindi tutti questi aspetti che ci hanno caratterizzato e che dobbiamo continuare a innovare, aggiungere l'idea appunto di una città democratica. Mi sento di sottolineare quindi questo aspetto, quindi in una città che proprio nel tentativo della sua ricucitura, nel tentativo di rinnovarsi, ha questo profilo di democraticità e di tentativo di garanzia di benessere diffuso in maniera diversa da quanto è stato nel passato. In realtà, diciamo, come obiettivo lo ritrovo, ecco, in politiche che sono state portate avanti nel passato che adesso non sono più adeguate e possibili, ma l'obiettivo in sé della ricucitura, di riqualificazione in ottica democratica, invece credo che sia ancora uno dei nostri obiettivi per proseguire questo lavoro. Quindi grazie ancora dell'approfondimento e dello studio serissimo che avete fatto.